/radioweb presenta audio descrizioni, rubrica realizzata in collaborazione con Movie Reading e Artist Project.
Buon pomeriggio a tutti, questa è la sigla che introduce audio descrizioni. Tra qualche minuto cominceremo subito con questo appuntamento che abbiamo saltato a dicembre, quindi siamo veramente molto curiosi di recuperare questa prima puntata dell'anno e di farlo in modo diciamo anche più ampio. Infatti c'è una scaletta molto interessante che andremo a riempire con Vera Arma e Carlo Caffarella, che tra pochissimo chiamerò in causa. Prima però al di qua del microfono c'è Chiara Maria Garagioli, al di là saluto subito Alessio e Max, ci stanno mandando in diretta, e vi vado a ricordare in che modalità potete ascoltare la nostra radio e le nostre trasmissioni, perché se siete collegati o avete un account di Facebook ci potete seguire anche con la possibilità del video che potete anche condividere sulla nostra pagina, che è /radioweb, altrimenti tante altre le possibilità. Intanto basta avere un cellulare sia per scaricare la nostra app sia per poter accedere a eventualmente l'assistente vocale. Poi se l'avete, quello lo potete avere anche a casa in maniera differente, però basta dire ascolta /radioweb oppure apri /radioweb e quello si apre in automatico, lì ci potrete ascoltare senza alcun tipo di interruzione sia sull'app che con l'assistente vocale. Altrimenti ci potete ascoltare tramite il sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e Ipotenti e ZAPS, la voce ascolta radio. E quindi questo solamente per dirvi come ascoltarci. Per interagire con noi, che è comunque un altro aspetto che ci interessa, perché ci fa piacere che voi possiate eventualmente fare le vostre domande se ne avete ai vostri ospiti, o scriverci i vostri commenti sulle trasmissioni che stanno andando in diretta. E allora, in quel caso, se avete scaricato l'app, avete anche in automatico il link sia per entrare su Facebook e scrivere eventualmente sotto al nostro video in diretta, oppure andare su diretta@uc.it, o ancora scrivere alla nostra app. C'è un numero che vi consente di... aspettate che ve lo vado a recuperare, così intanto ve lo vado a dire. /radio, vediamo un po' se lo trovo subito, in maniera tale che voi potete così scriverci io vedo su WhatsApp, io o Renzo, insomma chi è in diretta, e possiamo in questo modo andare a rispondere. Va bene, adesso non lo trovo, datemi 5 minuti, ve lo dico subito e arrivo. Sempre così. Comunque, quali sono gli argomenti del giorno? Oltre alla rubrica che adesso vi andiamo a presentare, naturalmente come ogni terzo martedì c'è anche Boomers versus Millennial, che ci sarà dopo, e poi avremo invece uno spazio che iniziamo a dedicare alla giornata della memoria con l'occasione Rai Gulp ha prodotto per RaiPlay il corto animato dal titolo Un nome che non è il mio. E allora adesso vado a ricordare il numero di WhatsApp, che è il 371 38 94496, ripeto 371 38 94496, e vedo già che è arrivato un WhatsApp per augurarci buon pomeriggio a tutti. Ricordate di firmarvi però, è Carmelo che scrive, perché si è firmato nel messaggio precedente, quindi l'ho potuto visualizzare. Però quando scrivete un messaggio mandate anche un vocale, tanto che il vocale sia breve, e il messaggio, mi raccomando, se noi non abbiamo i numeri memorizzati, vi pregherei gentilmente di firmarvi. Ok, allora vado a chiudere questa parentesi e naturalmente siamo pronti per iniziare audio descrizioni. Sono già tutti collegati, quindi neanche mando il brano come siamo soliti. Do la parola a Vera Arma, bentornati. In tutti i sensi, sia su /radioweb, sia qui, perché so che avete fatto una trasferta.
Esatto, ho fatto una trasferta di cui parleremo dopo con Giacomo Olgeni di Movie Reading. E oggi, come tu hai già anticipato in apertura, un pomeriggio abbastanza fitto. Parleremo di serie TV, parleremo dei prossimi film su Movie Reading assieme a Carlo. Con Giacomo invece parleremo di questa trasferta americana di Movie Reading. Con Cristiano Gazzarrini e Daniele Di Bella parleremo del progetto Audio Cartoon e ultima, ma non in ordine di importanza, anzi con Fabrizia Midulla, sceneggiatrice, che vedo già collegata, parleremo invece appunto di una serie che sta facendo grandissimi ascolti e che sta avendo un grandissimo successo, che è Mina Settembre, che sappiamo molto molto attesa anche da tanti nostri ascoltatori.
È vero, è vero, parleremo veramente di tanti argomenti e quindi io lascio a te, sono super curiosa di stare a sentire, so che nella parte finale ci raggiungerà anche Carlo e poi insomma non vado a svelare tutto, ma tanti sono gli ospiti e gli argomenti e quindi direi che possiamo iniziare.
Iniziamo, allora vedo che Fabrizia è già collegata.
Sì, ciao, buonasera.
Ciao, buonasera.
Tanto grazie.
Grazie a voi.
Grazie per avermi. Aver accettato l'invito a partecipare e condividere con noi il tuo lavoro importante di autrice e sceneggiatrice. Che alcuni
grazie a voi dell'invito.
Di contatto con il mestiere anche dell'audiodescrittore, nel senso che noi spesso quando ci occupiamo di audiodescrizione attingiamo alle sceneggiature perché la scrittura della sceneggiatura ha diversi punti di contatto con l'audiodescrizione e viceversa. Dato che molti nostri ascoltatori amano tantissimo Mina Settembre, ma forse conoscono meno il mestiere dello sceneggiatore, vorrei chiedere a te, che ti occupi proprio di questo da tantissimi anni in veste di autrice e sceneggiatrice, di spiegarci intanto in che cosa consiste il tuo lavoro.
E allora, intanto buonasera a tutti quelli che ci ascoltano, grazie di questo invito. Io confesso che non avevo mai sentito le audiodescrizioni, quindi prima di questa intervista sono andata a sentire alcune puntate di Mina per vedere appunto in che cosa consisteva, e devo dire che è un lavoro, insomma, vi siamo grati ovviamente, perché ovviamente aiuta, no, a veicolare poi anche il nostro lavoro. E dunque il mio consiste nel, io sono tra l'altro autrice di Mina fin dalla prima stagione, come forse sapete è tratta liberamente da due racconti di Maurizio Di Giovanni. Noi siamo stati chiamati dal produttore da Rai, io ed altri sceneggiatori, in prima stagione c'era Doriana Leondef e Marco Videtta, sempre con me e Fabrizio Cestaro, che siamo diciamo quelli che restano nelle stagioni. In seconda stagione se ne sono aggiunti altri, questa stagione ci vede insieme a Paolo Piccirillo, Costanza Durante, Simona Giordano e Gaia Rispoli, che ci sono venuti a dare una mano perché insomma erano tempi un po' ristretti. Noi abbiamo adattato le storie di Maurizio a un formato che è molto diverso, che è quello appunto della fiction televisiva, per cui insomma alcune cose sicuramente appartengono al suo mondo, il personaggio dell'assistente sociale sicuramente è stato partorito dalla mente di Maurizio, vivacissima, però poi tutto il mondo delle amiche, noi abbiamo diciamo adattato questo personaggio alla serialità televisiva, le abbiamo creato un mondo che è il mondo delle sue amiche, Titti e Irene, e abbiamo creato appunto i casi di puntata, un paio appunto sono i primi due, sono stati presi dalle storie di Maurizio, ma poi ce ne siamo inventati altri, noi attingiamo dalla realtà per diciamo inventare e creare ogni volta delle storie, che i casi che, di cui Mina si deve occupare, e poi abbiamo sviluppato diciamo le linee orizzontali, che sono le linee dei personaggi e che in ogni stagione vedono una linea diciamo orizzontale unica che unisce poi tutti gli episodi. Nella prima stagione c'era il mistero sul padre di Mina, non so se vi ricordate, se avete seguito. In seconda stagione è stato il mistero sulla madre, sulla sparizione di Olga, che poi si è scoperto essere malata e che quest'anno abbiamo scoperto l'esito di questa vicenda e in questa si sarà capito da queste prime quattro puntate che sono andate in onda la linea un po' orizzontale, il tirante come lo chiamiamo noi, che lega tutte le puntate è la storia di Viola. Chi ha visto le prime quattro puntate forse sa che appunto Viola ha una tentazione di ricontattare la sua mamma biologica.
Naturale, sì. E invece il personaggio di Zia Rosa è.
Zia Rosa è nata, Marisa Laurito, la splendida Maria Laurito, e in realtà è nata perché spesso la serialità, nella serialità televisiva funziona così, a volte i limiti produttivi diventano opportunità. C'erano stati, Marina Gonfalone già in seconda stagione non era certa di poter partecipare a tutta la stagione televisiva, vi racconto questo diciamo dietro le quinte. E anche questo è il motivo per cui diciamo, è venuta fuori, noi abbiamo creato quella linea per cui lei era sparita, perché non poteva diciamo, recitare per più di tante pose, si dice in gergo, le pose corrispondono a un tot, insomma, una giornata di lavorativa di scene, sì, esatto, di riprese. E quindi noi volevamo, diciamo, in previsione di questo un po' allontanamento di Olga, che comunque è una figura importante per Mina Familiare, volevamo integrare e quindi ci siamo inventati questo personaggio della zia, no? Che subentrava in questa casa nell'assenza della, diciamo, della sorella. E naturalmente il caso noi abbiamo, diciamo, sicuramente abbiamo anche noi suggerito alla regista Tiziana Ristarco, la produttrice, diciamo, no, delle nostre idee anche per il casting, come spesso facciamo, no? Anche in occasione della prima stagione di Mina, Serena Rossi è un nome che abbiamo anche noi sceneggiatori molto
Ah, ecco,
caldeggiato.
interessante
Sì.
questo.
Sì, proprio in prima stagione c'erano vari nomi che circolavano di attrici napoletane, noi siamo stati molto, tutti molto subito, abbiamo tutti molto caldeggiato, in questo è stata bravissima la produttrice Paola Lucisano che l'ha subito accalappiata dopo il successo, dopo il film Mia Martini. E quindi nel caso del personaggio di Maria Laurito, noi anche noi volevamo un personaggio, sicuramente volevamo un'attrice napoletana, volevamo un volto noto al pubblico napoletano, ma in generale al pubblico italiano e quindi poi diciamo, la Tiziana, Aristarco, la regista, ha individuato Marisa che è risultata diciamo, perfetta per la parte, tant'è che ancora adesso è molto amata, è un personaggio
Sì,
amatissimo. Ecco,
assolutamente, sì.
non è facile subentrare o comunque entrare in un cast, diciamo, nella seconda stagione, comunque no, nelle stagioni successive alla prima, invece lei, il pubblico si è subito affezionato, infatti è diventata uno dei volti amati di Mina Settembre sicuramente.
Fabrizio, come cambia, se cambia eventualmente la vostra scrittura o si adatta in base all'attore o all'attrice che viene scelto per quel ruolo?
Guarda, in realtà noi diciamo, a differenza dell'America dove c'è pochissima distanza, nella serialità americana c'è pochissima distanza tra la scrittura e poi le riprese, in Italia il tempo è molto più dilatato, quindi diciamo il grosso delle storie noi lo scriviamo anche prima di sapere diciamo, no, chi interpreterà un ruolo. Tecnicamente poi gli adattamenti li facciamo un po' in corso d'opera, via via che viene scelto il cast. Diciamo in fase di set lavoriamo con i memo, cambiamo delle scene che magari possono essere anche con l'intervento degli attori. Precedentemente alle riprese, se si riesce, se si è fortunati, si fanno degli incontri tra noi sceneggiatori e gli attori che ogni tanto diciamo, dicono la loro, no? Vi faccio un esempio, in seconda stagione, per esempio, Giorgio Pasotti, il marito che interpreta il marito di Mina, sempre per motivi produttivi e per diciamo, quell'argomento che vi dicevo, no? Che il limite produttivo a volte per noi sceneggiatori diventa poi un'opportunità. Giorgio ci aveva chiesto la possibilità di poter recitare più in un certo periodo, all'inizio delle riprese, più piuttosto che dopo. Noi avevamo già deciso che comunque la scelta di Mina dovesse cadere su Domenico, quindi avevamo già strutturato la
L'avete
serie
già
per cui
eliminato.
sì, in qualche modo avevamo già orientato, più che eliminato, avevamo orientato il racconto, no? Verso, cioè a un certo punto Mina avrebbe scelto Domenico comunque e non Claudio. Quello che abbiamo fatto, che abbiamo aggiustato basandoci sulle richieste, per esempio, di Giorgio, è stata nella seconda stagione, di comprimere, cioè di far arrivare questa scelta un po' velocemente, no? Più o meno, infatti, arriva a metà della serie. Non so se ci avete fatto caso, che Giorgio esce con quell'uscita di scena per noi molto bella sulla barca a vela, a metà della serie esce proprio di scena, nel senso parte, ci siamo inventati questa cosa che parte per una crociera intorno al mondo, in realtà perché lui voleva, diceva, guarda, io mi fa piacere fare la seconda stagione, però se devo uscire preferisco poi concentrare le riprese, no? Esserci in una prima parte e poi poter essere libero. E quindi noi in questo senso siamo venuti, diciamo, noi sceneggiatori siamo venuti incontro e abbiamo concentrato la parte della storia che riguardava il marito di Mina. Insomma, abbiamo un po' compresso i tempi della scelta di Mina, per cui l'abbiamo fatto e poi l'abbiamo fatto uscire di scena in questo modo tale che giustificasse la sua assenza, no? Perché volendo l'avremmo potuto anche tenere in campo, visto che lui aveva quel ruolo di magistrato che l'aiuta nei casi di puntata, quindi volendo potevamo tenerla anche dopo che aveva fatto la sua scelta sentimentale, però visto che Giorgio voleva essere libero, lo abbiamo in qualche modo aiutato con una diciamo, storia, no? Con una storyline, come le chiamiamo noi.
È molto interessante scoprire dei retroscena anche sulla scrittura, sullo sviluppo, perché insomma, generalmente al pubblico arriva poi il prodotto finale e capire anche alcuni ragionamenti che ci sono dietro non è, diciamo che è
Beh, la serie
un'opportunità rara.
televisiva, sì, la serie televisiva è fatta così, fatta anche di
Sì,
paletti, no?
infatti.
Proprio di paletti produttivi che possono riguardare gli ambienti, no? La disponibilità degli attori, tante cose, per cui noi scriviamo delle storie e poi cerchiamo di adattarle anche a queste esigenze. Chiaramente poi ci sono esigenze più di lungo periodo, come questa, altre più proprio nell'emergenza, che a volte ci chiamano dal set per dire che so, piove e non c'è un determinato set all'aperto, bisogna riscrivere la scena per adattarla a un luogo interno, no? Che magari è completamente diverso da quello che abbiamo immaginato, per dire che ne so, magari noi abbiamo immaginato la scena all'aperto con la folla e invece ti trovi in un interno con tre persone, devi chiaramente poi modificare anche la scrittura della scena, no? I movimenti di scena, quindi la didascalia, che è la parte di testo che racconta i movimenti dei personaggi in campo, cosa fanno, eccetera, e poi i dialoghi, no? Che sono le battute che correlano poi il resto della scena.
Quella è la parte un
Fabrizia,
po'
se
più
sei...
complicata.
sì,
Immagino, no, quella
sicuramente.
di dover adattare immediatamente, cioè di riscrivere immediatamente una scena, per quanto insomma ci sia mestiere, è forse la parte un po' più faticosa quando uno sa l'ultimo
Ma guarda, in realtà
colpo.
la parte più, no, è molto veloce, si
Ah,
chiamano
ecco.
memo, noi ormai li facciamo veramente in pochissimo tempo perché devi fare in pochissimo tempo, cioè ti chiamano dal set e ti dicono per quando deve essere pronta ieri, per cui insomma
Ah,
siamo,
sempre ieri.
sì, siamo abituati a farla, no, la parte più faticosa, più dura, più tosta che è proprio la progettazione di una storia, proprio creare all'inizio, no? Cominciare a fare quelle riunioni, si chiamano brainstorming, noi
Sì.
cominciamo, ci vediamo all'inizio e cominciamo come quando quest'anno abbiamo, cioè, anzi 2 anni fa ormai abbiamo cominciato la terza stagione. Ah, ok, riprendiamo le fila, come li abbiamo lasciati in seconda stagione e adesso che gli facciamo fare, che succede, cosa facciamo fare i personaggi, quindi lì comincia un lavoro invece che è più lungo, no? Quando devi pensare proprio tutta la storia, la struttura principale, lo scheletro di tutta la stagione, qual è la linea portante, quali sono le linee dei vari personaggi, insomma, qual è il loro destino. Per esempio, un altro esempio che vi posso fare, se vi può divertire avere questi insight, diciamo, non so se avete notato, Titti, il personaggio di Titti non c'è tanto nella serie, non per nostra volontà, che noi amiamo Titti tantissimo, tant'è che dove abbiamo potuto l'abbiamo inserita, ma perché l'attrice ci ha detto poi, quando ormai erano scritte le linee narrative, che era incinta, era ormai col pancione, e quindi siccome la linea sarebbe sovrapposta con quella di Mina, lo dico perché ormai è andata in onda, quindi non sto spoilerando nulla, no? Diciamo, nella serata che è andata in onda domenica si è visto che Mina era incinta, quindi non potevamo avere due linee narrative,
Uguali.
diciamo, sì, oltretutto Titti era già stata incinta a fine dell'altra stagione, quindi ci siamo inventati purtroppo questa cosa di in qualche modo mandarla in Inghilterra, torna sempre, torna ogni tanto perché ci fa piacere che resti viva, però appunto l'abbiamo, diciamo, dovuta abbiamo dovuto rinunciare a lei, oltretutto anche per fare spazio a tutte queste nuove, a questi nuovi personaggi, come quello di Fiore che abbiamo inserito quest'anno per innovare un po', diciamo, la parte professionale di Mina.
Giusto.
Bene, molto. E Fabrizio, a cosa stai lavorando adesso?
A parte che la produttrice adesso ci chiama, già parla di di quarta
Di
stagione,
quarta
però non, sì,
stagione.
vabbè, non si sa, non si sa. Sono tutti molto contenti, Rai, i produttori, così, però noi non diciamo mai nulla perché non si sa, solo diciamo quando poi si saprà, tra un anno sicuramente, eccetera. Dunque, sto lavorando a, sono tutti nuovi progetti, nel senso sto seguendo alcuni progetti che sono ancora sul set, per esempio alcuni progetti Rai, ce n'è uno che si chiama Balene, che stanno finendo di girare nelle Marche, come protagonista Veronica Pivetti e Carla Signoris, ed è una storia di donne, di amiche, che ha come tema, diciamo, non è mai troppo tardi per essere felici, non è mai troppo tardi neanche a 60 anni per cercare la felicità. E, è una storia di due amiche che si riavvicinano, per la scomparsa di una terza amica. Quindi sto seguendo, diciamo, la fase di set, nel senso che mi chiamano dal set sempre per aggiustare sceneggiature. Questa è la fase finale. E tra poco va in onda un'altra serie che ho scritto che si chiama Costanza, tratta da libri di Alessia Gazzola. Io ho scritto anche L'allieva.
Ah, sì.
Sì, partirà il 30 marzo e adesso stiamo lavorando, per esempio, già stiamo parlando, stiamo lavorando appunto al soggetto di serie della seconda stagione di Costanza, perché il produttore ci ha chiamato anche prima della messa in onda, vuole comunque avviarla, e poi tutta una serie di progetti nuovi che, insomma, spero che vedranno la luce. Non vi nomino perché tanto non potete conoscere, non sapendo i titoli. C'è un progetto per una piattaforma sulla scuola, sui ragazzi difficili, che è invece un po' più drama, e un paio di commedie sempre serie per Rai, che ormai è un po' la mia, diciamo, specialità. E niente, insomma, speriamo che vadano avanti, ecco, sì.
Meno
Beh, noi ci
male.
auguriamo, insomma, di risentirti magari per Volentieri.
l'audiovisione di altre serie o di
Sì, grazie,
altri
grazie per questo lavoro che
prodotti.
fate anche con il
Io so che
pubblico.
tu devi scappare per un impegno personale e familiare,
Familiare, sì.
quindi
Però
in
mi lasciamo andare.
chiusura ti lasciamo andare e ti salutiamo con questo, diciamo, per Chiara, con la clip 2 di Mina, in modo tale
Perfetto.
che anche Fabrizia si possa riorganizzare.
Grazie ancora, saluto tutti voi e chi ci ascolta. Grazie mille per il lavoro
Grazie a
che
te.
fate.
Grazie mille a
Grazie.
Fabrizia Midulla, grazie.
Ciao, ciao.
Luciano accenna un sorriso, Mina ricambia. Poco dopo in salotto.
Hikikomori. Ma io non ne avevo mai sentito parlare. Il disturbo di Luciano va affrontato con l'aiuto di specialisti. È un affiancamento terapeutico. Ma anche voi avete un compito importante. Luciano deve sentire il vostro appoggio. E internet, per ora, è l'unico legame che lui ha con il mondo esterno. Se glielo togliete, sentirà di non potersi fidare di voi.
Natale è angustiato.
Io sto con i ragazzi tutti i giorni. Si confidano con me. Ci parlo. Ci capiamo.
Scruta le assistenti sociali.
Invece con mio figlio non ho capito niente.
Posa lo sguardo sulla moglie.
Se l'ho fatto stare pure peggio.
Ma non si può essere preparati a tutto, Natale. Non vi dovete vergognare per come avete reagito. Adesso andate da lui.
La moglie di Natale annuisce.
Ha bisogno di sentire che ci siete.
Lei lascia la mano del marito, alzandosi da un divano, e si avvia verso le camere. Natale si ferma davanti al mobile su cui è rimasto il router wifi, rivolge un'occhiata grata a Mina, prende il dispositivo e segue la moglie. Mina socchiude gli occhi sollevata. Fiore la guarda stupita.
Minchia, se sei brava.
Mina accenna un sorriso. Natale e la moglie si fermano alla porta di Luciano. Lei bussa, poi stringe la mano del marito posata sulla sua spalla. Sulla porta un cartello scritto in inglese vieta l'ingresso al personale non autorizzato. Luciano apre. I genitori entrano in punta di piedi nella stanza. Il padre gli consegna il router wifi. La madre gli sorride amorevole. Tutti e tre hanno l'aria pacificata.
Eccoci tornati in studio. Vedo che è già collegato Giacomo Olgeni. Mi fa strano chiamarlo Giacomo perché in genere noi lo chiamiamo Jimmy. Quindi io
Ah, ecco.
ti
Chiamiamolo
proporrei di
Jimmy.
chiamarlo Jimmy.
Va
Quindi
bene.
abbiamo Jimmy Olgeni in collegamento. Jimmy è la mente tecnica dietro Movie Reading. anche punto di riferimento per molte delle persone che utilizzano Movie Reading e che magari hanno dubbi o così commenti o richieste tecniche. Jimmy, ti vedo collegato, quindi a nome di Slash Radio Web ti saluto e ti do il benvenuto.
Benvenuto anche da parte mia, naturalmente. Vediamo se...
Eccolo.
Si è smutato. Sì, sono arrivato, ero in muto, ecco, non sapevo esatto. Se dovevo smutarmi sì. O attendere un cenno.
No, no. Okay.
Allora, buon pomeriggio a tutti e bentrovati.
Jimmy, siamo di ritorno da una trasferta molto importante per Movie Reading a Los Angeles. Lascio a te la parola per spiegare qualcosa sull'evento e più in dettaglio che cosa hai presentato come Movie Reading.
Allora, breve introduzione sulla natura dell'evento. Praticamente noi siamo stati buttati dentro questo evento, siamo stati invitati, non dico all'ultimo, ma quasi. E l'evento è un evento degli SBCF. Gli SBCF, che sta per Intersociety Digital Cinema Forum, sono quei nomi che tu metti quando hai finito le lettere, quando non sai più come chiamare le cose. Praticamente è un'associazione, un forum di discussione dove partecipano varie entità che hanno a che fare in qualche modo con il cinema. Quindi, per esempio, tutti i produttori di proiettori, tutti gli esercenti, tutti gli studios, fate conto una sessantina di persone circa, come almeno da quello che ho visto nell'ultima call che abbiamo fatto. E tutte queste entità si trovano per discutere di com'è la situazione a livello di cinema, nel senso proprio più generico del termine, perché questa associazione è quella che, diciamo, si occupa di capire i trend che stanno nascendo, che sono già in atto, e eventualmente fare delle raccomandazioni affinché vengano creati degli standard o delle linee guida o delle best practice di cose che ancora, diciamo, sono sul nascere e non esistono ancora. Poi loro passano la palla all'SMPTE, che invece si occupa, se c'è da fare, lo standard con la documentazione, con tutto quanto, la parte più ingegneristica, diciamo, la passa. Loro sono i creativi, diciamo. E questa associazione organizza periodicamente, non so con che cadenza, perché sono tematici, delle cose che loro chiamano Plug Fest. Plug Fest sono degli eventi tendenzialmente in presenza, dove si parla appunto di un tema a scelta e si verificano o l'interoperabilità di varie soluzioni o prestazioni o altre cose. Per esempio, può esserci il Plug Fest di, che ne so, nuovo standard audio da usare nei proiettori. Tutti i produttori si trovano lì, tutti gli esercenti si trovano lì, fanno delle prove e vedono com'è la situazione. Poi c'è a questa cosa segue una call in cui si tirano delle conclusioni, si tirano un po' le somme e si vede com'è andata. Qui che cosa è successo? Che normalmente questi eventi sono riservati ai produttori di apparati cinematografici. Infatti anche a questo giro c'era, per esempio, Dolby, che ha aperto con la presentazione dei suoi prodotti. Ci sono gli esercenti, ci sono tutti gli studios, abbiamo visto un sacco di facce conosciute. E in questo caso loro era la prima volta che organizzavano un evento di Plug Fest dedicato alla sottotitolazione, all'audiodescrizione e alla lingua dei segni dove è disponibile, in cui chiamavano tutti i produttori di applicazioni, come appunto Movie Reading, e loro praticamente hanno detto: noi vi diamo dei materiali di test, vi diamo un 20 minuti di un film, voi caricate il film sulla vostra piattaforma, tutto quello che potete lo caricate, quello che non potete non lo caricate, perché le applicazioni, essendo tutte diverse, c'è chi aveva più, c'è chi aveva meno, e facciamo la prova. Quindi noi abbiamo fatto una prova sul campo, sia di applicazioni come appunto Movie Reading, che di altre soluzioni dedicate proprio al, diciamo, soluzioni che l'esercente dovrebbe teoricamente acquistare. E questa cosa qui era l'interesse ovviamente degli esercenti per capire che cosa stiamo muovendo, per gli studios per capire che soluzioni hanno disponibili, e c'erano anche degli utenti finali.
Come
quindi noi abbiamo.
applicazioni, Movie Reading è l'unica applicazione italiana che è stata invitata, e non solo diciamo come applicazione a livello così nazionale, ma anche come diffusione a livello europeo e non solo. Perché diciamo ti sto così suggerisco che c'era anche Movie Reading Brasile.
Esattamente, noi ci siamo presentati insieme alla nostra controparte brasiliana, tant'è che in questi contenuti che erano stati messi a disposizione non c'era un contenuto in lingua dei segni e noi ci siamo presentati con un contenuto in lingua dei segni portoghese, gentilmente offerto dalla controparte brasiliana. Quindi c'è stato un attimo poi di indecisione perché loro stessi non sapevano più che cosa avevano mandato, perché loro hanno mandato 10 cose, ne hanno viste 11, hanno detto: ma noi abbiamo mandato la lista? Sì, no, boh. C'è stato un attimo così di sorpresa, però giustamente se l'applicazione fa anche la lista, qualcuno deve farla vedere, quindi è stato un po' così una sorpresa.
Dal tuo
E
punto di
questo.
vista, dopo aver visto, diciamo, una decina di soluzioni più o meno simili a Movie Reading, a che punto è Movie Reading e in che, diciamo, posizione, se così possiamo definirla, si situa rispetto alle altre applicazioni che pure esistono negli altri paesi?
Allora, lì ci sono due aspetti da valutare, c'è l'aspetto dell'utilizzo da parte proprio dell'utente finale, per cui l'utente arriva con l'app, scarica sottotitoli o descrizione, preme un bottone e gli funziona, e lì diciamo a parte la tipologia di contenuti disponibili non ci sono delle differenze eccessive o sostanziali, c'è chi ha l'interfaccia utente più elaborata, chi meno elaborata. Chi ha più o meno opzioni, ma diciamo i sottotitoli sono sottotitoli, per quanto uno gli faccia fare delle cose, sono sottotitoli, è una descrizione, eccetera. È interessante il fatto che loro fossero interessati anche alla distribuzione dell'audio amplificato, per esempio, o dell'audio doppiato. Questo è uno dei temi che è stato sollevato, dove dicevano: ok, va bene, audiodescrizione, ma già che siamo lì, potremmo usare questa cosa anche per dare l'audio, per esempio c'è un test con un audio in spagnolo o con audio inglese su inglese, ma amplificato.
Ecco, certo, questo offre altre possibilità di distribuzione del contenuto, sia su Movie Reading, ma non solo, diciamo, destinate alle persone che appunto hanno bisogno dell'audiodescrizione, ma anche a chi dovesse aver bisogno di un audio in un'altra lingua. Forse chi ci ascolta, non ha presente che cosa sia fondamentalmente l'audio amplificato. Ce lo puoi
No,
spiegare?
infatti.
Allora, tecnicamente io so che è amplificato, ma non so né come né perché, devo dire, perché non mi sono mai occupato personalmente della cosa. Presumo che sia come l'audio, quello che veniva una volta diffuso, diciamo, con quegli apparati un po' personalizzati, con le cuffie che poi avevano un filo a terra, stranissimo. Io proprio, quello è un mondo a me estraneo, diciamo, io l'ho intravisto per sentito dire. E la cosa invece interessante dal punto di vista delle applicazioni è che gli studios a questo punto hanno un problema. Loro dicono: ok, noi vogliamo dare l'audio amplificato, vogliamo dare tutte queste cose. C'è un problema di sicurezza, ovviamente, perché se il giorno dell'uscita del film io metto fuori l'audio amplificato del film, devo fare in modo che uno che se l'è scaricato da casa non se lo ascolti a casa tutto il film e poi va su internet a raccontare la storia con la gente che sta andando ancora al cinema e già sa come finisce, no? C'è tutto un problema di
Certo.
sicurezza e devo dire che dalle impressioni che abbiamo raccolto poi nel backstage, a livello di movie reading siamo abbastanza avanti sull'aspetto della sicurezza, non peraltro per il fatto che noi dialoghiamo quotidianamente con tutti i vari content security team che ci pongono dozzine di domande a cui noi dobbiamo rispondere, quindi lì è abbastanza facile, cioè tu parli con la gente con cui hai parlato fino al giorno prima, ti fa una domanda e tu sai già la risposta, la sanno anche loro, quindi da quel punto di vista siamo abbastanza ben piazzati. La cosa
Diciamo che
interessante.
una delle preoccupazioni più importanti delle parti in causa, quindi degli studios e degli altri attori della filiera, è proprio la sicurezza. E da questo punto di vista mi sembra che Movie Reading, non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, stia assolutamente facendo la sua parte.
Sì, diciamo, lì non abbiamo mancanze, non abbiamo cose che loro ci hanno chiesto che noi non abbiamo. È più un problema di gestione, cioè poi loro dicono ok, ma se noi vogliamo pubblicare N film tutti insieme come facciamo, eccetera. Ma in realtà la cosa interessante è che questa cosa qui sia partita, noi fino adesso abbiamo lavorato per paese, no? L'Italia, che è un mondo a sé, poi che ne so, la Norvegia, ok, la Danimarca, ok, ma sempre con distributori locali, cioè in Danimarca c'è quello che fa la registrazione in danese, noi sappiamo chi è, lui ci manda le cose, noi le pubblichiamo. Qui è la parte in cui noi, passando tendenzialmente per il Brasile, siamo spuntati tutti quanti a livello proprio di tecnologia di app sul radar degli studios, cioè quando uno dialoga a questo punto con gli studios a livello di Los Angeles, poi non c'è il problema di dire ah, ma come faccio a pubblicare il film in India piuttosto che da un'altra parte, perché li pubblicano sempre loro, sono loro che hanno il film. Cioè viene a mancare tutto il discorso di devo andare dal distributore nazionale e chiedere se quello mi chiede ma tu che cosa fai? Ah, noi facciamo un'app, tutto quel discorso introduttivo di sicurezza, quello essendo già tutto a monte, si suppone, si presume che questa cosa sia spuntata sul radar, e tra l'altro anche loro erano abbastanza incoraggiati dal fatto di aver capito che comunque tutte le applicazioni richiedono più o meno gli stessi materiali. Cioè quando il laboratorio che fa il DCP per il film ha i sottotitoli in un certo modo, l'audiodescrizione in un certo modo, eccetera, con quelle cose lì possono pubblicare su una, due, tre, quattro app più o meno senza uno sforzo, diciamo, aggiuntivo, perché loro vogliono evitare che dice ok, pubblichiamo i sottotitoli e gli va via una giornata di lavoro lato loro. Tutte queste
cose,
Jimmy, sono già risolte.
Scusa se ti interrompo, sì. Tu hai accennato prima all'India. In chiusura del tuo intervento, vuoi dirci in che paesi attualmente è disponibile Movie Reading?
Bella domanda, perché non li so a memoria. Recentemente abbiamo aggiunto l'India, Italia sicuramente, in Francia, tra l'altro domani parte un festival con 5 film in Francia, tutto di film francesi, e in Belgio perché c'è il legame con la Francia, dopodiché Danimarca, Norvegia, Estonia, quasi tutto il nord Europa, ad eccezione della Svezia che ha fatto una cosa un po' più in casa, e Brasile ovviamente. E adesso con questa situazione stiamo cominciando a guardare al Sud America, nel senso i prossimi potrebbero essere Messico, potrebbe esserci la Spagna, lato europeo, dipende più che altro dagli accordi appunto con gli studios più grossi, perché alla fine
e
sono loro
l'Ucraina.
Che decidono. L'Ucraina, sì, l'Ucraina è il secondo pubblicatore di film dopo il Brasile, strano ma vero, non ce l'aspettavamo, ma una quantità di film in Ucraina impressionante, anche oggi ne è uscito uno. E dipende intanto dalle leggi che loro si aspettano che possano uscire sull'accessibilità, e quindi per esempio loro in Messico sanno che sta covando qualcosa e si preparano, perché poi come in India è successo che dall'oggi al domani hanno detto sapete che c'è, dovete fare audiodescrizione su tutto. E loro ci sono rimasti un attimo interdetti perché non se l'aspettavano. Poi tutto risolto, tutto fatto, tutto bene. E fatto un paese, arrivano gli altri. In Danimarca c'è già la legge, per esempio, per cui ogni film che esce deve avere tutto quanto in ordine. Man mano che si aggiungono paesi, gli altri paesi vedono e si suppone che si adeguino, diciamo, a questa situazione dal punto di vista legislativo. E quindi l'importante è essere già pronti, magari un paese che adesso non c'è, non è nemmeno sul radar, fra una settimana qualcuno tira sul telefono e dice dobbiamo fare, che ne so, il Pakistan, dici perché? Perché c'è la legge. E dal punto di vista di film di Hollywood, il Pakistan vale quanto l'India, vale quanto l'Italia, perché partono tutti da Los Angeles alla fine, quindi da questo punto di vista sicuramente un miglioramento.
Bene, allora Jimmy,
stiamo a vedere.
Cerchiamo di aggiornarci quando, speriamo, dita incrociate entrerà il Pakistan o tanti altri paesi, e intanto io ti ringrazio per essere intervenuto.
Perfetto, e noi
mille.
Abbiamo già dei paesi nascosti, quindi vi terremo informati sui movimenti, sui dietro le quinte.
Perfetto, grazie mille. Allora, grazie. Attendiamo
grazie
aggiornamenti.
A grazie a voi.
Buon lavoro. Bene, bene, bene. Allora, vogliamo fare già ascoltare qualche altra clip? Vogliamo andare un po' in musica prima del prossimo ospite? Come vuoi?
Sì, andiamo in musica e intanto colleghiamo Cristiano Gazzarrini.
Perfetto.
La di daddy, we like to party. Sono troppo curioso, siccome ti chiami. Se non me lo vuoi dire, vabbè, neanche mami. Il mio non me lo sai, ma vabbè, neanche papi. Che bomba il tuo vestito, deve essere un marmi. Che stile lo stiletto, che calpesta i marmi. Detesto quel detector, io non porto armi. Tutte queste bunny sballano per i money. Shot dopo shot dopo shot come un killer. Avevo già un loft delle crib, ma una villa. Ora sono al top, vengo dalla via. Da quando ti guardo dico, mamma mia.
Baby, come fa?
Te lo dico fra un attimo.
Siamo una star,
invece sono un angelo.
Andiamo via da qua.
Ti facevo più romantico, ma quando ti ho davanti mi restano due parole.
Mamma mia, mamma mia,
mamma mia,
mamma mia, mamma mia,
mamma mia,
mamma mia, mamma mia,
mamma mia.
Ma quando ti ho davanti mi restano due parole.
Lari rari, we like to party. Ha preso fuoco il cappotto di Marni. In i mini mani mo scelgo la mia hook. Ma compagni dentro il bagno del one hook. Labbra su pa giù si sanno di confermo. Pussy caput mundi, you baby, confermo. Disco pompi, due nica all'uno. Statua dai capelli blu, una Kate Moss gay, dice why? Shot dopo shot come un killer. Muovilo così finché fa una scintilla. Tu se vuoi rose devi metterti in fila. Vuoi la gila ula e ma sono io la sua pupilla. Te lo dico fra un attimo.
Sembri una star,
invece sono un angelo.
Andiamo via da qua.
Ti facevo più romantico,
ma quando ti ho davanti mi restano due parole.
Mamma mia, mamma mia,
mamma mia, mamma mia,
mamma mia,
mamma mia, mamma mia,
mamma mia.
Ma quando ti ho davanti mi restano due parole.
La di daddy, we like to party.
La di daddy, we like to party.
La di daddy, we like to party.
Oh mamma mia, sì quando mi guardi.
Gentlemen.
La di daddy, we like to party.
Ladies.
La di daddy, we like to party.
Tutti.
La di daddy, we like to party. Oh mamma mia, sì quando mi guardi.
Baby, come va?
Te lo dico fra un attimo.
Mi sembri una star.
Invece sono un angelo.
Andiamo via da qua.
Ti facevo più romantico.
Ma quando ti ho davanti mi restano due parole.
Mamma mia, mamma mia.
Davanti.
Facciamo una pazzia. Ho speso una follia. Volevi un Mercedes bianco.
Allora, eccoci qui. Pronti a proseguire con la nostra scaletta e con nuovi ospiti e con nuovi argomenti. E allora, adesso parliamo di altro. Sì, sì.
Esatto, parliamo di sempre di audiodescrizioni, restiamo ovviamente nel nostro ambito, ma andiamo un po' indietro nel tempo a livello anagrafico e parliamo di audiodescrizioni per bambini. Lo facciamo con Cristiano Gazzarini di Audio Cartoon.
Ce l'abbiamo? È caduta? Ok, lo richiamiamo, è caduta la linea, adesso okay. ne riparliamo e i cartoni audiodescritti stanno avendo tra l'altro un grande successo ultimamente, no?
Grande successo, ma come
stanno diventando accessibili sempre di più.
Sempre di più, perché insomma sappiamo che storicamente il cartone animato non è probabilmente dal punto di vista statistico il prodotto più audiodescritto. E quindi c'è l'esigenza di avere dei prodotti per bambini che siano sempre più accessibili, quindi per tutti, senza barriere. E Audio Cartoon sicuramente in questo è stato ed è continua ad essere un progetto pilota molto, molto interessante.
E allora ne parliamo con Cristiano Gazzarrini, che è collegato. Eccoci, ben trovato.
Ciao, Cristiano,
Cristiano.
Benvenuto.
Ciao, grazie. Grazie mille anche della correzione del cognome, che lo sbagliano sempre.
Oh, visto, no, ho letto tutte doppie, è un po' complicato, però...
Sì, lo è.
Però va bene, se ce l'ho scritto, ce l'abbiamo scritto davanti, è nostro compito leggerlo bene. Anche perché appunto qui parliamo di audiodescrizione, quindi non è che se uno ha le scritte, vedi, tutto funziona meglio, no?
È giusto.
Dunque, com'è l'accessibilità nei cartoni? Stavamo cercando di parlare con Vera di questo, no? Di come il cartone animato sia diventato sempre più accessibile, ci siano prodotti che nascono proprio già dal momento dell'ideazione per essere più inclusivi. Però per quello che riguarda l'accessibilità, a che punto siamo?
Ma noi con Audio Cartoon abbiamo avviato questo progetto di audiodescrizione insieme all'UIC della sezione di Prato nel 2021 e abbiamo iniziato ad audiodescrivere la prima stagione di Mascia e Orso, rendendola disponibile online in maniera gratuita per tutti su YouTube. Mm-hmm. E a dicembre di quest'anno, nel 2024, abbiamo lanciato la nostra applicazione Audio Cartoon, che rende la proiezione degli episodi di Mascia e Orso che avevamo fatto, di quelli che stiamo continuando a fare, tra cui 44 gatti e DJ Mask, ancora più facile e intuitiva.
Ci spieghi, Cristiano, come funziona l'app, come funziona la sincronizzazione e quindi proprio in maniera pratica, per le persone che ci stanno ascoltando e che magari hanno bambini, eccetera, come è possibile utilizzare l'app?
Allora, l'app è scaricabile sia per Android che per Apple. È una piattaforma come le classiche OTT, quindi cito dei nomi non per fare pubblicità ma solo per far capire, come se uno si scarica l'applicazione di Netflix o di Amazon o anche di altre, ha una library con dentro i cartoni che noi abbiamo audiodescritto. Attraverso la sintesi vocale anche una persona non vedente può in autonomia accedere alla library, all'applicazione, poi successivamente alla library dei cartoni e lanciare il cartone e ascoltarlo se è una persona non vedente, oppure guardarselo anche insieme a un amico che è vedente, perché comunque sull'applicazione viene riprodotto il filmato e insieme anche l'audiodescrizione.
E attualmente quali sono i contenuti che sono disponibili sull'app? La prima stagione di Mascia e Orso, quindi 26 episodi a cui avevate già lavorato, e PJ Mask.
PJ Mask,
e quali contenuti pensate poi di aggiungere nei prossimi mesi?
Ma noi allora vogliamo da Mascia e Orso, che è un target che è stato, diciamo, una sfida, anche perché essendo un cartone che anche se ogni episodio ha una durata di 5 minuti è uno slapstick, quindi ci sono pochissime parti parlate, non c'è nessun commento, quindi per un non vedente è proprio un qualcosa che di inarrivabile. Quindi noi siamo partiti da Mascia e Orso, perché ci piaceva questo concetto proprio di cercare di scrivere qualcosa che altrimenti proprio non c'era neanche modo di poter capire per un non vedente. Ha un target molto basso, perché per bambini molto piccoli abbiamo iniziato a fare anche DJ Mask e 44 gatti, perché ha un target un pochino più alto. La piattaforma di Audio Cartoon vuole essere comunque un terreno dove dentro poter caricare anche cartoni animati più lunghi o anche altre serie. Ci immaginiamo, stiamo pensando di fare una serie degli short, dei classici della Disney. Ovviamente il funzionamento della piattaforma, anche per non infrangere il copyright, è legato ai video su internet, e quindi noi attingiamo dai video su internet e quelli che sono presenti sulle piattaforme tipo di Mascia e Orso, quella ufficiale, di DJ Mask e di 44 gatti, anche loro nelle piattaforme ufficiali, e riproducendo i video che si trovano sulle piattaforme ufficiali.
Ok, certo, questo è importante, perché chiaramente, come abbiamo poi detto in chiusura dell'intervento di Jimmy, anche la questione, diciamo, dell'antipiracy, della sicurezza, è sicuramente molto, molto importante ed è un argomento sensibile. Che tipo di accoglienza, diciamo, avete avuto rispetto a Mascia e Orso? Voi nascete, diciamo, come costola, se così possiamo dire, dell'UICI, della sezione di Prato, Regione Toscana. Avete avuto modo di esportare il progetto anche in altre parti d'Italia, di presentarlo? Che tipo di feedback avete avuto?
Allora, il progetto è nato, come giustamente ricordato, come costola dell'UICI di Prato e da dicembre del 2024, insieme al lancio dell'app, siamo diventati un'associazione, un ente del terzo settore a sé stante. Questo non vuol dire che non collaboriamo più con l'UIC della sezione di Prato, ma vuol dire che cammineremo in parallelo mano a mano. Quindi abbiamo avuto delle collaborazioni anche con l'IRIPOR. La nostra intenzione è quella di allargarla sempre di più. Nello specifico sul percorso di cose già fatte, abbiamo collaborato e stiamo collaborando col Centro Tiplo Didattico di Firenze, e il Centro Tiplo Didattico insieme a UIC di Toscana organizzano dei campi solari, dei campi estivi che durano delle settimane per dei bambini ipovedenti e ciechi, e noi con loro facciamo sempre tutti gli anni una giornata in cui andiamo, incontriamo i bambini, facciamo vedere loro, prima facevamo vedere le puntate col sistema che avevamo, che c'è ancora tuttora su YouTube, e quest'anno abbiamo fatto vedere a loro in anteprima l'applicazione, l'abbiamo trovata insieme a loro, e i feedback che abbiamo avuto sono stati molto incoraggianti per noi, perché al di là del fatto che comunque finalmente questi bambini sono stati capaci anche di accedere, vedere tra virgolette, insomma, i cartoni in autonomia, vedere poi direttamente i loro sorrisi, i loro commenti, il fatto che magari anche il bambino più grande che aveva 11 anni, però che magari non è fatto proprio per lui, comunque ci si avvicinava, perché la possibilità di poter fruire di un contenuto che fino a quel momento era un po' precluso è comunque fonte di interesse per loro, e per noi è stato comunque una benzina che ci ha ricaricato e ci fa andare avanti.
Bene, Cristiano, in chiusura, chi volesse contattarvi eventualmente, puoi dare i vostri contatti, i vostri riferimenti anche social?
Sì, grazie mille. Intanto vi ringrazio per la disponibilità del tempo che ci avete dedicato. Io quello che posso dire è che ci potete trovare sia sui social, o se no all'indirizzo, abbiamo il nostro sito internet, da cui poi da lì uno può partire per esplorare un po' tutto il mondo di Audio Cartoon, che è www.audiocartoon.com. Ovviamente l'applicazione, lo ridico, è attualmente disponibile e scaricabile sia per Android e per Apple sugli store, quelli ufficiali. Si tratta ovviamente ancora della prima versione, che è completamente funzionante, ma come uno può leggere quando arriva sul sito per scaricare l'app, i commenti e diciamo suggerimenti degli utenti sono ben accetti, perché grazie ai suggerimenti che possiamo migliorarla.
Assolutamente così.
Grazie.
Speriamo che in tanti vi iscrivano e soprattutto che imparino a conoscere questa realtà, che può tornare molto, molto utile, veramente.
Grazie. Mille a voi.
Grazie ancora. E a Cristiano Gazzarrini, e naturalmente noi adesso abbiamo 5 minuti, ma Carlo Caffarella sarà...
Abbiamo 5 minuti veloci, ma confidiamo nelle sue doti
di velocista,
di sintesi, quindi passiamo da un'app all'altra, da un cartoon torniamo a movie reading, e quindi lascio la parola a Carlo.
Sì, però mi lasciate sempre gli ultimi minuti, devo raccogliere le briciole della trasmissione. La prossima volta pretendo di essere il primo ospite.
Giusto, va giusto, bene. Anche perché dobbiamo sentire allora, diverse cosine. Vai.
Infatti sì, me ne avrei volute raccontare tante. Cerco di andare un po' veloce, magari sintetizzo, escludo qualcuna. Intanto grazie, buon anno a tutti, perché è la prima di quest'anno. Allora, vi racconto come al solito un po' di cosa accade nel mondo cinematografico, no? I film audiodescritti presenti su Movie Reading. Prima di parlarvi dei prossimi, vi parlo dei passati, perché ce ne sono tre interessanti che sono usciti anche da tempo, però sono ancora su tante sale, quindi questo vuol dire che sono dei film importanti che vale la pena andare a vedere.
Tra l'altro leggevo che per la prima volta dopo non so quanti anni tre film italiani sono in classifica quest'ultimo.
Ah sì, è verissimo. Sì, ci sono stati film importanti, purtroppo qualcuno di questi la produzione ha pensato bene di non renderlo accessibile, ma questi sono altri argomenti, vabbè.
Certo.
E i tre film invece accessibili di cui volevo parlare sono in ordine inverso, diciamo, quindi ancora presente in circa 130 sale, Io e te dobbiamo parlare, che è la commedia con Alessandro Siani, diretta da lui stesso, è interpretata anche da Pieraccioni. Questo film era uscito il 19 dicembre ed è ancora
in sala.
Su tantissime sale, sì, quindi diciamo è una commedia che ha riscosso abbastanza successo, quindi se vi capita di vederla è una roba un po' abbastanza carina, sulla storia di questi due poliziotti particolarmente tranquilli che poi devono affrontare un vero crimine. Poi invece abbiamo un film particolare, insomma non è esattamente il mio genere, è un horror gotico, per non chiedermi cosa voglia dire, ma ho letto che proprio si chiama così, è un horror gotico, esatto, che è Nosferatu. E questo sì. È ancora presente in 266 sale, quindi praticamente in tutta Italia, non si fa fatica a trovarlo, ed è un film, uno dei pochissimi film stranieri presenti comunque su Movie Reading, perché è un film distribuito da Universal, e come sai Universal è molto attento, molto sensibile all'argomento dell'accessibilità e quindi rende disponibili tutti i propri film sia con audiodescrizione che con sottotitoli, anche se non esiste alcun obbligo di legge, come sai bene, per i film stranieri. Ovviamente è un horror, diciamo è un rifacimento, un remake del Nosferatu del 1922, insomma, per gli amanti del genere è in sala. Infine, questo però è uscito solo la settimana scorsa e quindi è presente praticamente in 600 sale in tutti i cinema, è L'Abbaglio. L'Abbaglio l'ho visto, a me è piaciuto molto, è una commedia storica diretta da Roberto Andò con Tony Servillo e Ficarra e Picone. Ho trovato Tony Servillo splendido in questo film. Ficarra e Picone sono sempre loro, però sono molto molto bravi perché comunque hanno ovviamente un ruolo comico, hanno moltissime situazioni, moltissime battute, però il film sa essere anche molto triste nei punti giusti. Non posso dirvi, per chi non l'ha visto, soprattutto il finale, però non c'è mai niente di scontato. Diciamo, la storia parte dallo sbarco dei Mille in Sicilia di Garibaldi, no? Però comunque ha degli snodi molto, molto interessanti. Questo, come vi dicevo, è in 578 sale. Io di questo vi avevo preparato anche delle clip, però dimmi tu se abbiamo il tempo, se no le saltiamo.
No, allora, no, non ce l'abbiamo il tempo perché
non
sono
ce l'abbiamo.
Le
allora, vi dico...
magari ne possiamo sentire per salutarci, ecco, scegliere
allora,
una.
Allora, vi dico, beh, allora forse vale la pena sentirne una di M, il figlio del secolo, perché volevo parlarvi di questa serie, ne parlano già tutti, quindi forse non aggiungo niente di nuovo. Comunque, brevemente, si tratta di un filmone diviso in 8 episodi, che è fedelmente tratto dal romanzo di Antonio Scurati, no? Che quindi racconta l'ascesa del fascismo in Italia attraverso la figura di M, del suo artefice, e poi di tutti gli uomini e donne che lo circondavano, lo secondavano, eccetera. L'interpretazione di Luca Marinelli è eccezionale, esemplare. Una regia veramente incredibile di Joe Wright e anche tutti gli altri ruoli fino alla colonna sonora, è assolutamente una serie da vedere. La fanno solo su Sky, quindi purtroppo o bisogna essere abbonati a Sky oppure la si può prendere a pagamento su, oddio mi sfugge il nome sempre su, aiutami.
Su che?
Su Now TV. Esatto, su Now TV è possibile prenderla a pagamento anche se non si è abbonati a Sky. Hanno, diciamo, su Sky l'episodio, il primo e il secondo episodio sono andati il 10 gennaio, il terzo, il quarto, il 17, poi ci sarà il quinto e il sesto, il 24, per finire il settimo e l'ottavo, il 31. So di gente che su Now si è messa lì e si è fatta 8 ore di fila e l'ha vista tutta. Vale assolutamente la pena. Per cui a questo punto io mi gioco la clip su questa, perché ripeto, vi consiglio, la trovate su un'apposita su un apposito tag, quindi dopo i film al cinema trovate in onda su Sky, sempre su Movie Reading, e lì trovate tutte e 8 le audiodescrizioni degli 8 episodi. Se ti va, salutandoci, ascoltiamo almeno una clip di Yeme e basta, e la prossima volta parlo per te.
Fuori discussione, questo me lo sono segnato. La prossima volta, come al solito, è il terzo mercoledì del mese, quindi sarà il 18 di febbraio e sarai il primo a parlare. E allora ci salutiamo ascoltando la clip che tu già hai lanciato. Ciao Carlo e
grazie,
ciao Vera.
Chiara, grazie
ciao a tutti.
Ciao.
I socialisti corrono all'interno, i carabinieri presenti sul posto non intervengono. Dumini spacca il vetro di una finestra, facendo di entrare. Mussolini fa roteare la granata. Nel frattempo Volpi e un altro ardito tirano giù le bandiere rosse e le gettano a terra. Gli altri irrompono nella sede del giornale, sfondando la porta. Alcuni scavalcano le finestre. Un ardito sale sulla scrivania e spara all'insegna dell'Avanti. All'esterno le bandiere rosse bruciano, mentre i socialisti vengono picchiati. All'interno i fedeli di Mussolini spaccano le macchine da scrivere e lanciano in aria i fogli. Dumini spacca una lanterna. Volpi spinge la testa di un giornalista sulle copie in fiamme, poi ride insieme a Dumini. All'esterno due carabinieri fumano una sigaretta. Un ardito prende a sprangate i macchinari. Alcuni fedeli di Mussolini pestano con crudeltà i socialisti. Il fuoco consuma l'immagine di Lenin sul giornale. Il folto gruppo di fascisti e arditi avanza vittorioso verso la sede de Il Popolo d'Italia. Volpi e Dumini in prima fila sorreggono l'insegna dell'Avanti. Mussolini si tira su dalla scrivania. Lui si alza e avanza verso la finestra. Dalle persiane aperte guarda la folla che lo acclama. Esce dall'ufficio della redazione. Si abbottona la giacca, poi sistema i capelli e scende le scale. Rossi, la segretaria e gli altri dipendenti lo seguono con lo sguardo. Mussolini apre la porta della redazione. La folla di arditi e fascisti esulta. Li guarda soddisfatto e applaude. Poi alza un dito richiamando l'attenzione.
Questo è il primo atto della guerra civile!
Alcuni fedeli lo sollevano sopra la testa.
Slash Radio Web ha presentato Audio descrizioni, rubrica realizzata in collaborazione con Movie Reading e Artist Project.